Simon and the Stars, benvenuto a Parma.
Grazie, grazie infinite, accoglienza calorosissima peraltro.
Beh, calorosissima come è già stato in tutte le edizioni di Auspicia alle quali hai partecipato. Tu sei proprio un afficionado, sei tenuto a battesimo questa manifestazione che è importantissima per gli appassionati di astrologia, certo, per i tuoi fans che vengono salutati tutti gli anni quando tu presenti il tuo libro, così come farai anche quest'anno, ma l'interesse che cresce non tanto per l'astrologia fine a se stessa quanto per lo studio e la passione che tu metti nelle tue previsioni sta facendo sì che non sia più una pratica tipo vabbè guardiamo cosa dice il mio oroscopo oggi, cioè tu stai veramente elevando anche a livello culturale e di conoscenza questa che possiamo chiamare disciplina, pratica. Cos'è l'astrologia?
Secondo me è una filosofia e io ti ringrazio tantissimo, beh, elevando insomma quantomeno, però sto cercando di condividere e di accendere la passione. Allora, io l'astrologia l'ho scoperta anche tardi, nel senso che era il 2010, sono 14 anni, quindi è stata una scoperta recente nella quale ho trovato tutto quello che più mi appassionava sin da bambino, e quindi è come se avessi un po' bruciato le tappe. E per me quello che era il grande interesse, il grande mistero, era quello del tempo. Quindi ho capito che l'astrologia era uno studio della filosofia del tempo. Questo mi ha entusiasmato e mi ha portato a cercare di condividerla in questa chiave, dove la previsione è l'aspetto meno importante di tutti e soprattutto non è quasi mai una previsione di un fatto che accade dall'esterno, ma è una previsione di un sentire, di un atteggiamento e di quando possiamo aspettarci dei risultati rispetto a cose che abbiamo seminato noi, anche magari in maniera del tutto inconsapevole. Quindi è tracciare delle linee che uniscano dei puntini apparentemente isolati e creino dei rapporti di causa ed effetto. Questa cosa, secondo me, sta dando luce ad un'astrologia diversa e soprattutto sta anche, non dico che possiamo mai avere una parola finale sugli scettici, ci mancherebbe, però quello che possiamo fare è mettere la questione nei giusti termini, laddove l'aspetto stregonesco, l'aspetto divinatorio non c'è, cioè in realtà è la parte meno importante ed è una parte importante solo nella misura in cui è una previsione balistica, cioè se tu prendi una palla, la lanci in una direzione e sai che vento c'è, puoi aspettarti di capire dove andrà a cadere. Oppure se tu conosci la temperatura di cottura e mescoli gli ingredienti bene, puoi prevedere che alla fine del timer uscirà fuori una certa cosa dal forno. Ma sono previsioni sulla base di qualcosa che hai impostato tu e che tiene conto delle variabili del momento. Quindi non è un fatto di dire dopodomani ti si rompe l'ascensore. L'ascensore si rompe perché si rompe, cioè non ha a che fare.
Oppure ti cade un vaso in testa.
Totalmente. Io credo che il vaso in testa o il biglietto vincente della lotteria siano rispettivamente due variabili che esulano dal pensiero astrologico. Esistono, ma non fanno parte di questo campo, di questo campionato.
E questa è già una prima lezione per gli ascoltatori di Radio Parma e le ascoltatrici di Radio Parma di Simon and the Stars. Allora, qui con me, caro Simon, c'è una mia carissima amica, si chiama Alessandra, che mi darà una mano perché lei è appassionata di astrologia, è una tua grande fan, quindi la prossima domanda te la fa lei.
Allora Simon, benvenuto innanzitutto.
Grazie.
A Parma, e ritornando al discorso che abbiamo appena fatto, la cosa che mi affascina del tuo approccio all'astrologia è che tu lo consideri forse, correggimi se sbaglio, anche come uno strumento di introspezione, di autoanalisi. Questo è uno degli aspetti più interessanti, oltre ad un approccio veramente che non si era mai visto prima. Parlo anche del discorso dei film associati alle previsioni segno per segno, che rendono ancora più accattivanti, soprattutto per chi non è, per chi è digiuno di questa filosofia, e rende tutto più interessante. Però come strumento di introspezione, concordi che possa essere utile?
Secondo me quella è l'aspetto più importante di tutti e più interessante di tutti, ed è anche vero che è un aspetto ancora in via di sviluppo, perché l'astrologia è millenaria, ma negli anni è stata sempre utilizzata come strumento, ad esempio, di consiglio ai reggenti, dichiarare o non dichiarare guerra, fare o meno quel matrimonio, parlo del 500, del 600. Oggi invece questa astrologia che studiamo noi è un'astrologia del 500, del 900, legata alla personalità, e il primo precursore è stato Jung. Quindi la definizione degli archetipi, l'immaginare che c'è un inconscio collettivo da cui affiorano certe cose, il fatto che abbiamo un lato ombra che si rimescola in maniera differente con tanti nostri aspetti, questo è il tema che noi oggi studiamo nel tema di nascita della persona e nei transiti, per cui è un'astrologia estremamente introspettiva. Io dicevo prima a qualcuno che quando studi e studi il tuo tema di nascita, fai un percorso di autoanalisi estremamente serrato e in certi casi anche estremamente brutale, perché ritrovi nero su bianco nel tema di nascita alcuni copioni comportamentali, alcuni blocchi che sai che esistono dalla notte dei tempi nel tuo modo di funzionare, però li vedi anche in una maniera che ti mostra anche quali sono gli alleati e quindi come poterli sfruttare a favore o eludere, e quindi è molto introspettiva. Il fatto dei film è perché è una mia grande passione e perché secondo me il racconto emotivo è molto più d'impatto, per cui se io ti dico Leone mi sembri Rocky, ti ho trasmesso in una parola un immaginario. Se ti dico Bilancia, come Sandy di Grease diventi riccia, ti ho trasmesso un cambio di energia, e lì poi tutto quello che dico dopo, che invece ha a che fare molto di più con la natura più nozionistica, già tu lo stai guardando con una lente di partecipazione emotiva.
Hai avuto a che fare con il mondo del cinema in prima persona?
Sì, perché io da bravo acquario sono più di una cosa, per cui io nasco come avvocato, che come avvocato ho preso una deriva sempre più legata all'intrattenimento, al diritto d'autore, allo spettacolo, e quindi Simon & The Stars inizialmente era un gioco di parole, perché i miei clienti erano stars, cioè erano registi, sceneggiatori, attori, scrittori, quindi essendo stato creato un po' per gioco, era un po' il, diciamo, Simon e le sue stelle, che però non erano quelle del... Però è un mondo appunto che adesso condivido con l'astrologia. Però per esempio io credo che il vero e proprio fischio d'inizio alla mia curiosità per l'astrologia sia nato da un corso di sceneggiatura che non c'entra nulla, però mi ha insegnato come gli eventi, come i fatti siano relativi, cioè dipende dal personaggio a cui accadono e dal momento della storia, e quindi anche quello, la relatività dei fatti dell'oroscopo. I fatti sono sempre quelli, nessuno potrebbe leggere su un oroscopo che si risveglia con le ali e vola, ma chiaramente lo stesso fatto nell'ambito di quelle possibilità umane assume un significato a seconda del segno, del momento e di cosa rappresenta, quindi il valore simbolico anche dei fatti, e quello te lo insegna la narrazione.
dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Veniamo a questi transiti del 2024. Uno degli aspetti salienti è il passaggio di Plutone in Acquario, che ti riguarda, essendo Acquario poi in prima persona, ma riguarda tutti. Puoi dirci qualcosa di particolare su questo passaggio, che poi durerà per tanti anni, di Plutone in Acquario?
Plutone resterà in Acquario per 20 anni circa, quindi tantissimo. È stato 15 anni in Capricorno, parliamo del pianeta più lento di tutti allo stato attuale, e anche del più profondo, del più, se vogliamo, importante, perché Plutone rappresenta tutto ciò che ancora è nel buio e non è uscito alla luce del sole, quindi l'inconscio, il nostro potere personale, le paure, il potere che ci dà a superarle, la capacità di imporsi, quindi è fondamentale. Plutone torna in Acquario dopo 248 anni. L'ultima sua visita, la seconda metà del Settecento, la rivoluzione francese, la rivoluzione industriale, l'indipendenza americana, tre fatti che vanno letti dal punto di vista simbolico e che rappresentano da un lato l'innovazione, il reinventare certe dinamiche, con tutti anche i rischi a cascata che comporta. L'altra, la rivoluzione francese, la ribellione, il fatto di aprire gli occhi, riconoscere certe situazioni che ci tengono bloccati e reagire. E prima ancora il risveglio, riconoscerle, nel senso che magari ad alcune piccole sopraffazioni ci siamo talmente abituati che non le vediamo più. E la terza, l'indipendenza americana e l'emancipazione, il fatto di levare le rotelline alla bicicletta e camminare con le nostre gambe. Questi tre eventi sono proprio il perno comune di tutti e 12 segni nel nuovo anno, quindi il fatto di riconoscere dov'è che non siamo liberi, dov'è che abbiamo detto sì e invece era no, o dove restiamo in una situazione accucciati solo per insicurezza. Trovare un modo per smuovere le acque e accollarci l'onere e onore di fare dei passi con le nostre sole gambe, lasciando la mano del metro. Quindi è un anno fondante.
Ti chiedo un'ultima cosa, una parola chiave per ciascun segno zodiacale. Non ti chiedo una votazione, andrà bene, andrà male, perché lo trovo piuttosto banale e fuori dalle tue corde, però una parola chiave per ogni segno per questo 2024.
Allora, vediamo un po'. L'Ariete potrebbe essere liberazione. Il Toro potrebbe essere realizzazione. I Gemelli, rivincita. Il Cancro, protagonismo. Il fatto di mettersi in mostra dopo anni un po' più nel buio. Il Leone, coraggio o verità, una delle due, cioè dire le cose come stanno. Vergine, riorganizzazione. Bilancia, slancio. Scorpione, ricostruzione. Sagittario, libertà, riprendersi i propri spazi. Capricorno, alleggerirsi. Acquario, rivoluzione. Pesci, viaggio di ritorno verso se stessi. Non l'avevo mai fatta così sintetica, però bello, bellissimo.
Grazie, bellissimo. Grazie. Simon.
Bel regalo, grazie Simon, grazie Alessandra, grazie mille. Simon, tornando all'astrologia in generale, si nota che questa è insomma una passione e un interesse che coinvolge di più il pubblico femminile rispetto a quello maschile, però pare che qualcosa stia cambiando. Lo stai notando anche tu?
Sì, sì, sì. Allora, la prevalenza femminile è tuttora schiacciante, però quando io ho iniziato parlavamo di un 92% 8%, adesso ci siamo spostati verso, possiamo dire, un 88-12, però al di là dei dati statistici che non ci interessa, io credo che effettivamente la sensibilità femminile, che però è presente anche negli uomini, che però la ricacciano dentro, la sensibilità femminile sia necessaria per capire, per entrare nel discorso di certe tematiche, soprattutto l'astrologia, laddove però gli uomini, mi rendo conto che se ne cominciano a vergognare di meno, che cominciano a ricacciarla di meno e che cominciano quindi a partecipare di più. Io lo vedo dai social, lo vedo anche da eventi come questo, sono arrivati dei ragazzi anche da molto lontano pur di esserci, e quindi diciamo che si sta rilivellando. Però ti dico una cosa che forse non ho mai detto: una vera marcia in più per l'astrologia in realtà ce l'hanno i bambini, perché è giocata sul gioco del se fosse, Cioè, se tu riesci a dire, se l'Ariete fosse una macchinina, cosa sarebbe? Se fosse un supereroe, che cosa sarebbe? Cioè, quel modo di ragionare per simboli, i bambini ne sono ricchissimi. E quindi probabilmente studiare l'astrologia risveglia anche un po' il bambino interiore. Le donne sono più pronte a farlo, gli uomini meno, quindi forse è questo.
Però qualcosa sta cambiando e quindi assistiamo al cambiamento di cui Simon and the Stars è assoluto testimone. Anche grazie alla tua dialettica, devo dire, perché parlare di astrologia, parlare ai segni, alle persone e ai loro corrispettivi segni è importante. La dialettica che tu hai sviluppato, semplice ma precisissima, deriva dal tuo essere un acquario, dal tuo essere uno studioso o dall'essere un avvocato?
Chissà. Sai, queste sono, in astrologia è come se l'uovo e la gallina nascessero allo stesso momento. Allora, sicuramente lo studio della legge ti aiuta ad avere un'esposizione di un certo tipo, un sillogismo continuo in testa, e quindi non lanciare cose che non abbiano la loro sequenza logica. Però è anche vero che probabilmente io a monte l'ho scelta, forse perché mi sentivo, cioè questa cosa me la riconoscevo. Mio padre a 7 anni mi chiamava professore. Quindi, che non lo so, io all'epoca non ho coscienza del perché, però evidentemente io sono sempre stato un bambino un po' Benjamin Button, quindi probabilmente forse perché stavo sempre con un libro in mano, ero silenzioso, ma quando aprivo bocca tiravo fuori delle fiocinate che se le ricordavano. Quindi magari questo mi ha portato poi al diritto, il diritto mi ha portato all'astrologia, passando per il cinema, però tenendo questa... ecco, mio padre diceva: questo parla poco, ma quando dice una cosa non fa una piega. Cioè, oggi parlo molto di più perché...
Non c'era scampo. Simon, abbiamo parlato della tua grande passione per il cinema, che tu agganci ai segni zodiacali e all'oroscopo in generale, allo zodiaco. Ma la musica che cosa rappresenta? E anche quella è possibile collegarla ai segni zodiacali?
La musica, secondo me, è ancora, spinge ancora oltre il discorso, perché più emotiva ancora del cinema, e quindi secondo me è uno strumento infallibile. Io per un periodo ho fatto questa cosa che si chiama Astro DJ Set, che non vedo l'ora di riprendere. Ogni settimana dedicavo una canzone ad un segno in base al tema della settimana, ed è una cosa che poi faccio anche nel libro sul tema dell'anno. Ed è chiaro che questo è ancora più forte, perché non è soltanto raccontato come in un caso di un film, ma qui c'è proprio un ritmo, c'è una energia nella canzone. Quindi se io dico Acquario sei ribelle e ti dedico C'è chi dice no di Vasco Rossi, oppure A Praising the Muse, a te arriva proprio anche la spinta del rock, della chitarra. Se io ad un altro segno dedico invece una ballad molto più lenta, mi ricordo una volta lo Scorpione, che poi io nel fare l'Astro DJ Set in diretta su Instagram spesso mi emozionavo, ma mi arrivavano anche dei feedback di gente che si commuoveva. Una volta mi ricordo di aver dedicato allo Scorpione One Million di Lady Gaga, dove dice: avrei un milione di ragioni per andarmene e te chiedo solo una per restare. Ed era un momento in cui lo Scorpione stava smontando tante cose. Questo fatto di dire, con quel ritmo, una canzone meravigliosa, il fatto di dire dammi una ragione per restare, che si tratti di una relazione, di un lavoro, non importa. E quindi insomma lì l'emozione spinge ancora oltre ed è bellissimo.
Musica preferita, artista preferito di Simon and the Stars?
Ma io sono un po' sono onnivoro in musica, però chi segue le mie dirette sulla musica sa perfettamente che un pezzo dei Cranberries, un pezzo di Sia, un pezzo di Lady Gaga, un pezzo di Renato Zero non mancano mai.
Quante volte ho guardato al cielo, ma il mio destino è cieco e non lo sa. E non c'è pietà per chi non prega e si convincerà che non è solo una macchia scura il cielo. Quante volte avrei preso il volo, ma le ali le ha bruciate già. la mia vanità e la presenza di chi è andato già, rubandomi la libertà, il cielo. Quanti amori conquistano il cielo, perle d'oro nell'immensità. Qualcuna cadrà, qualcuna invece il tempo vincerà, finché avrà abbastanza stelle il cielo. Quanta violenza sotto questo cielo, un altro figlio nasce e non lo vuoi, gli spermatozoi, l'unica forza, tutto ciò che hai. Ma che uomo sei se non hai il cielo, il cielo, il cielo.
Radio Parma, 102, 104.
Radio Parma.
La radio, siamo noi.
Senti Simon, per chiudere, tu sei un acquario, hai detto che la parola chiave per questo 2024 è rivoluzione. Tu, in quanto appunto acquario, che rivoluzione ti aspetti?
Bella domanda. Allora, la rivoluzione dell'acquario sta soprattutto nel fare ciò che vuole e non nel fare ciò che ha sempre fatto finora per non deludere le aspettative degli altri. Quindi non è detto che debba proprio smontare qualcosa, anche se nella maggior parte dei casi sì, ma cambiare visione da questo punto di vista. Io per esempio vorrei dare una grande spinta alla mia astrologia, sempre meno rispetto alla previsione e sempre di più rispetto ad altro, per cui per esempio vorrei fare dei libri non legati ad un singolo anno, che è chiaro che il pubblico te lo chiede, l'editore pure, però a un certo momento vai dove pensi che sia la tua evoluzione, perché se lo fai poi sicuramente, diciamo che anche se all'inizio devi un po' lavorarci su, le cose poi decollano e creano un equilibrio stabile. Se tu continui a fare le cose che hai sempre fatto, se non ti ci riconosci più, solo per non dire dei no, per non dare delle delusioni a qualcuno, quello è un equilibrio instabile, basta uno starnuto e si scombina. E questa è un po' la rivoluzione, diciamo, dell'acquario, per cui chi cambia casa, chi cambia lavoro, chi mette fine a una relazione, chi esce allo scoperto, chi dice, oppure anche semplicemente chi è nella sua vita centrato, fa salire di un'ottava le cose, perché l'astrologia non ti fa nulla che non sia dentro di te, quindi più trova una situazione sfasata tra il dentro e il fuori e più le riallinea, come il vulcano che la lava lo fa saltare se trova un tampo. Ma se tu stai facendo una vita che rispecchia quello che hai dentro, ti rafforza e basta.
aspettiamo questa nuova rivoluzione di Simon and the Stars. Simon 3.0 ormai, 3.0. Simon, grazie mille per essere stato qui con noi a Radio Parma, in bocca al lupo per tutto il resto.
Grazie di cuore, viva il lupo sempre.
E a presto alla prossima edizione di Auspicia.
Certamente con Oroscopo 2025 o con un libro diverso, non ti lo so.